Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
RX incontra.
Mecna, allora, prima di tutto, grazie per essere venuto qua, è veramente un piacere. Con te farò una cosa che non ho fatto mai, io di solito faccio l'intervista a ruota libera. Tu sei talmente impegnativo che mi sono preso un po' di appunti sul telefono, quindi se ogni tanto lo prendo in mano non è per controllare messaggi WhatsApp, ma okay, per vedere le cose che avevo scritto, mentre nessuno guarda. Chiaramente è il titolo che è stato fatto pensando alle persone che stanno dietro di noi ai concerti, per quanto siamo alti. Esatto, nessuno guarda dietro di noi. È una battuta, però in realtà la butto lì anche in maniera non casuale. Sense of humor, che è una cosa che tu di solito tieni lontano dal tuo testo, sei sempre molto serio, sei sempre molto meditativo, però sei anche una persona che sa scherzare, lo tieni fuori un po' dal tuo rap, come mai?
Ma allora, sì, in realtà lo tengo fuori fino a un certo punto, nel senso che ultimamente ci sono un po' di cose che tornano, cioè, c'è un pezzo nel disco che è interludio, che è molto... come sono io, cioè okay, un po' con qualche battuta stupida che magari non fa neanche ridere, piuttosto che... Io poi su Twitter in realtà mi sfogo su quel fronte lì.
Esatto, ma te lo dicevo proprio per questo, perché so che la tua personalità non è solamente quella che appare della persona che si strugge tutto il tempo, ma...
No, ma infatti, ma io questo lo dico sempre, cioè so che... incarno un po' la figura del tipo preso male eccetera, perché effettivamente faccio la musica in maniera seria, mi piace farlo così.
La musica da preso male? No, la musica in maniera seria.
Sì, però vabbè, anche da preso male, cioè, se vogliamo riassumerla ci sta, no? Non mi offendo. Però in realtà poi io nella vita sono, cioè, con i miei amici, con le persone sono super anche solare volendo. Però certo, quando mi chiudo e mi metto a fare musica ricerco una cosa particolare.
Ma tra l'altro hai citato Interludio, che a me è piaciuta proprio tantissimo, perché è molto immediata, molto diretta. Ho notato una cosa: apri il disco con Demoni e lo chiudi con Scusa. Io vorrei prima partire dal fondo, da Scusa, che è veramente una coltellata finale, perché sarà perché ci sono delle persone che conosco, delle situazioni che conosco. Ci vuole veramente molto coraggio a fare ammissioni di questo tipo. Ti faccio una domanda e puoi anche rispondere: no, non sono fatti tuoi, non te lo dico. Però le persone sono state avvertite, quelle che hai tirato fuori in quel brano lì?
No, nessuno.
Caspita, coraggioso così.
Sì, alcuni non mi hanno ancora detto niente in realtà. Però vabbè, ci sta. Come ho detto ultimamente, quel pezzo lì è forte da un certo punto di vista. Però in realtà, per come l'ho letta io, per come la leggo io, che comunque l'ho scritta, quindi insomma un po' di voce in capitolo ce l'ho.
Esatto.
È comunque un grazie. Cioè è uno scusa, ma è un grazie. Scusa perché ci tengo a te e quindi... So che magari ci sono state delle cose, no, che sono andate
diversamente. So che ci sei rimasto male e magari non hai nemmeno chiarito con qualcuno di loro.
Sì, vabbè, ma poi ogni parte ha una sua storia, ovviamente. Però credo sia un pezzo che anche le persone interessate si potevano aspettare, nel senso non
te la dovevi aspettare. Esatto. Credevi che non ti avrei detto nulla, invece
molto da me, voglio dire, fare queste cose, quindi ci sta.
C'è comunque sempre molta attenzione a tutto ciò che è gossip, soprattutto per quanto riguarda la fruizione del rap da parte del pubblico. Io mi ricordo quando ancora lavoravo ad AL, quindi stiamo parlando della preistoria, siamo in mezzo al T-Rex di TRX, quindi giusto parlare di dinosauri, e sicuramente io sono un dinosauro, avendo iniziato a scrivere ancora a quell'epoca lì. Era abbastanza sconfortante spesso il livello del pubblico, dell'interazione che c'era veramente una capacità di critica abbastanza scarsa. 20 anni più tardi, quanto è migliorata la cosa nel fruitore medio del rap?
Ma allora, secondo me è migliorata, no, non lo so. Sono sempre molto critico riguardo alla fan base in generale, perché vedo sempre più interesse appunto a gossip o a cose così, alimentato poi da, come dire, anche una situazione che porta in quella direzione lì, certo. I social, tutte queste cose qua. Però sicuramente rispetto a quell'epoca almeno c'è apertura mentale rispetto alla musica, che è una cosa che, voglio dire, se dovessimo metterle sulla bilancia ti dico va bene, cioè, esatto. Me l'accollo.
Quando è che secondo te è iniziato il processo di apertura o riapertura mentale all'interno della scena hip hop? Perché mi ricordo, tu all'epoca di Blue Nox, con tutto quel giro lì, già eravate visti come qualcosa di particolare, come qualcosa che tentava di espandere i confini. 10 anni più tardi siamo arrivati veramente a campionare la cassa in quattro, a citare il pop, a fare le collaborazioni con Biagio Antonacci, quindi il panorama è cambiato completamente. Com'è stato secondo te questo processo di cambiamento?
Ma allora, è stato lento, però secondo me ha avuto un attimo di sveglia nel 2016-2017, quando poi è un po' esploso tutto. Tutta la, chiamiamola trap, no?
Sì.
Che io ne ho sempre parlato bene, perché comunque ci sono stati dei ragazzi super giovani usciti praticamente dal nulla che si sono imposti comunque sul mercato, comunque si sono imposti sugli ascoltatori. È stato qualcosa di grosso, che però scardinava un po'
tutta una serie di luoghi comuni,
sì,
di
che a me
routine.
Personalmente stavano stretti, cioè noi con Blue Nox, Unlimited Struggle, quando facevamo le nostre cose eravamo noi che parlavavamo al nostro pubblico. Loro sono riusciti a parlare a un pubblico molto più grande, facilitando quindi secondo me anche le cose a chi già faceva una cosa diversa e non si rispecchiava nel rapper col cappellino che parlava di solo quello.
Anche perché non è l'unico rapper possibile quello.
Esatto, proprio perché già si vedevano anche in America, no? Vabbè, già da tempo, però ecco, già in America stavano esplodendo fenomeni come Drake, J. Cole, Kendrick Lamar, che comunque ti parlavano anche di altro. E quindi secondo me quel momento là è stato un po' di rottura, ecco.
E tu sei stato un grande traditore, perché inizi ad usare l'autotune, ma come? Cioè, esatto. Mekna, che era l'eroe del rap intelligente, inizia ad usare tutti questi stilemi da rap commerciale?
Sì, che poi rapper intelligente, cioè no, nel senso, cioè mi continuano a dire, no, di Disco Inverno, che era il primo disco, ma in realtà io continuo a dire che quello là è un disco a cui io tengo particolarmente, però io ero disorientato lì, cioè io da un lato volevo fare il rapper che vedevo fare agli altri, però dall'altro non mi ci sentivo, quindi certo. Ci sono dei pezzi in cui vado avanti, in cui vado indietro, quindi quel disco secondo me non è proprio me al 100%, poi io ho imparato dopo a capire chi ero veramente, tra virgolette. Quindi anche le persone che mi dicono questa cosa qua, in realtà gli dico, ma veramente lì stavo ancora un attimo cercando la mia strada, no?
Ora ti intrappolo, perché ecco. Hai detto, poi ho capito chi ero veramente. Chi sei veramente?
No, chi sono veramente a livello di quello che mi piace fare, okay. Di musica. E sì. Quindi siamo arrivati al 2020 in cui sono io che piango in copertina. È un po' questo, cioè il non nascondere il fatto che magari ti piace James Blake e ascolti solo quello.
Sì.
E non ascoltarsi altro, per dire. Il fatto comunque di dire ok, mi piace cantare nei pezzi, canto nei pezzi, cioè ho sempre cantato, lo faccio di più perché è un approccio che mi piace. Oppure sì, il fatto magari di parlare spesso d'amore, perché poi anche là, no? I tempi che ci dicevamo prima del 2016 ti dicevano ma tu vuoi fare il commerciale, vuoi fare musica, fai le solite canzoni d'amore.
Era ancora considerato un anticristo tormento perché faceva i pezzi d'amore.
Esattamente. E quindi, cioè, io che volevo fare musica per esprimermi, la mia espressione era quella, cioè una vita anche abbastanza normale volendo, quindi parlo della mia famiglia, degli amori, delle amicizie. però c'è stato un momento in cui ero un po' in struggle con me stesso, no? Per dire, beh, però forse dovrei fare il pezzo da live, tipo tirate le mani su, no? E in Disco Inverno c'è qualcosa di quel tipo, infatti, che se io si ascolto dico... Capito?
Ma tra l'altro mi sembra che c'è ancora una parte irrisolta di te, perché da un lato dici che ti sta bene essere come sei, però dall'altro, con grande onestà, ammetti che ci sono stati dei momenti in cui ti aspettavi di più da un disco, ti aspettavi anche più successo, e successo lo vuoi, non è che lo rifiuti.
No, certo. Però secondo me è una bella... cioè, è comunque bello riuscire a non avere mai la soddisfazione di essere completamente soddisfatto, no? Cioè, arrivare a qualcosa ma volere ancora altro. E non è una questione di raggiungere degli obiettivi enormi per cercarne alcuni ancora più grossi, no. Io comunque ho ancora delle cose che devo fare, nonostante abbia fatto 6 dischi, eccetera. Mi sono tolto tante, come dire, tante soddisfazioni, però comunque vedo anche gli altri in relazione a come si pongono, e vedo quello che faccio io, insomma sono abbastanza lucido sotto questo punto di vista, e comunque in alcune cose ci spero ancora, ecco.
Una cosa che io non sopporto, ma è proprio un problema mio personale, è il fatto che i numeri siano diventati il metro della bravura. È una cosa che da un lato era interessante, perché negli Stati Uniti si è sempre fatto così, cioè gli americani sono molto molto pragmatici, quindi quanti dischi vendi vuol dire che sei bravo fino a quel livello lì. Tu ti poni degli obiettivi numerici quando esce un tuo disco, cioè guardi i plays su Spotify, YouTube, eccetera eccetera?
Ma allora no, cioè li guardo perché li guardo, ma non dico ok, faccio questo pezzo per fare dei plays. Cioè, poi secondo me è anche un po' ormai nel tessuto, cioè
un automatismo,
sì,
quasi.
Cioè, un minimo c'è, secondo me. È ovvio che se faccio un pezzo con Gue o con Fra, so che, no, l'incontro tra questi due artisti, tra questi due mondi, genera curiosità, e quindi genera per forza, no, più plays. I featuring nascono anche per quello, credo. Però appunto è... c'è sempre di base la voglia di fare una cosa figa,
la stima, la conoscenza,
stima. E anche proprio il far veramente incontrare dei mondi diversi, per me e per loro, insomma, è comunque bello. Però ti dico anche questa cosa: i numeri, è vero, non contano, e sono d'accordo, anche perché io ne faccio pochi, quindi non ti direi, cioè non ti sto dicendo una bugia, però vedo anche che comunque sono un attimo dei punti da cui poi partono altre cose. E quindi il fatto di arrivare a più gente, a volte, cioè, devi anche passare da quello.
Certo.
Perché ovviamente se non fai un posto alto in classifica, alcune cose non ti prendono in considerazione, che quelle cose poi ti portano a farti
altre
conoscere.
Sfide artistiche, probabilmente, perché mi sembra che a te interessi molto anche il concetto di sfida.
Sì,
sfida artistica proprio, non sfida mo ti spacco il culo, sì, che sì. È un altro tipo di...
No, sì,
di
a me interessa sempre fare le cose alla mia maniera, quindi cercare di avere sempre un po' il controllo anche delle cavolate, che però per me sono importanti, no? Quindi a volte poi andare in certi contesti comunque vuol dire anche trovare dei compromessi, eccetera. Però quello che ti dicevo dei numeri, appunto, è che è vero, non è importante, però è innegabile che ti poi aiuta a veicolare il tuo messaggio a più persone, e quindi non contano quando fai un disco, però
male non fa, no?
No, certo.
Ma secondo me è difficile lavorare con te, perché appunto dicevi che sei uno che vuole controllare tutto, sei un control freak.
Ma allora, io mi reputo abbastanza easy.
Tu
però
sì,
poi
gli altri mi dicono che
no, quando parlo... Beh, infatti Lunar Safe e Alessandro, mi scuso proprio per quello, perché comunque ultimamente sempre di più sono lì che dico, ah no, però questo suono così... no, però ho il controllo, ma ce l'ho da sempre. Cioè, su molte cose comunque chi lavora con me sa che magari me le smazzo io, capito?
E non ci devono mettere becco.
No, vabbè, ma parlo più di questioni magari grafiche oppure di altro. Però ultimamente, ecco, sto iniziando a farmi sentire anche sulla musica, eccetera, che comunque ci sta.
Vabbè, la musica è sempre molto importante. Senti, sbaglio se dico che fra gli ascolti che hanno ispirato questo disco ci sono pure Disclosure?
No, non sbagli. No, c'è un po' di quello, soprattutto I Am Safe, che ha prodotto quei brani di cui forse tu mi stai... È uno che guarda molto anche l'Inghilterra. Ho la fortuna di lavorare con Safe e Lunar, che sono due facce della stessa medaglia, perché uno è un po' più europeo, Safe, e Lunar invece guarda un po' di più all'America, però comunque... ci scambiamo sempre le cose che ci ascoltiamo, no? E quindi io so bene dove sono le varie reference, loro sanno quello che piace a me, quindi insomma è bello poi fondere le cose in un disco.
Tu dove hai guardato recentemente dal punto di vista musicale? Le tue ultime passioni quali sono?
Ma allora, passioni grosse ti direi Blood Orange, Joji,
sì,
vabbè, Frank Ocean c'è sempre, però non fa uscire, ha fatto uscire due pezzi ultimamente. Sì, diciamo quel mondo là io attingo sempre da là, perché proprio cioè, ascolto quello, quindi appena escono nuovi, è uscito uno, si chiama Dijon, spacca tutto.
Sì.
La copertina del... ne avevo parlato pure su TRX, avevo fatto una playlist.
Vero.
Quindi sì, Soul fatto bene, che mi trasmetta qualcosa.
Quindi comunque sei uno che ascolta molta musica, perché sai che ci sono anche quelli che si mettono un po' in isolamento dicendo non voglio essere influenzato da...
No, io non capisco come facciano, però vabbè, ognuno ha il suo approccio, no? Io ascolto sempre. Sì.
Ho trovato molto interessante anche lo short film che accompagna l'uscita di questo album, anche perché tra l'altro c'è forse un'atmosfera musicale ancora più eterea, ancora più soffice, e ho trovato un grande potenziale in tutto questo, e mi è venuto da pensare che forse prima o poi potresti davvero portarti verso il pop di qualità, verso la forma canzone, togliendo un po' la parte ritmica che nella tua musica c'è sempre e concentrandoti su quella cosa, perché le parti più atmosferiche di quello short film sono incredibilmente suggestive. Tu hai lavorato al montaggio, hanno fatto tutti gli altri, ti senti rappresentato bene da quella cosa lì?
No, sì, anche qua mi sono abbastanza messo dietro. No, allora, in realtà con Enea c'è profonda stima, perché ci siamo conosciuti, Enea Colombi è ovviamente il regista, ci siamo conosciuti anni fa, lui era fan delle cose che facevo io avevo visto i suoi video, mi piacevano, quindi abbiamo iniziato a fare dei video. Poi c'era la voglia di fare un cortometraggio da parte sua, però in realtà anche da parte mia, non ce l'eravamo detti. Quindi poi quando si è presentato l'occasione, io stavo facendo il disco, quindi gli ho detto ma cavolo, ma perché non facciamo un corto che introduca, no, al disco?
Sì, lo volevo sempre fare.
Quindi, figata, quindi ci siamo, come dire, io gli ho mandato dei pezzi, lui si è fatto un po' un'idea, mi ha mandato diciamo una specie di mood board, e ne abbiamo un po' discusso. E poi siamo partiti. Io poi da lì, diciamo, un po' mollato. Avevo capito che da parte sua e anche di tutte le persone che ci hanno lavorato c'era veramente la voglia di fare una cosa bella.
Sì.
Che ultimamente, soprattutto magari con videomaker, eccetera, è difficile, perché ovviamente tutti lavorano tanto, eccetera. Io con la grafica lo posso capire, perché a volte sei talmente pieno di lavori che, no? Ti devi un attimo...
Lo faccio così, è così, perché so che va fatto così, quindi non rompere le scatole.
Esatto. Invece avere la rilassatezza, no? Di fare una cosa come vuoi tu, ultimamente è difficile. Quindi mi sono fidato e difatti, insomma, è uscito super bello. Poi ovviamente in montaggio qualcosa ho detto, abbiamo cambiato un po' di pezzi così. Mm-hmm. Soprattutto io ho messo bocca sui brani che dovevano esserci. Però insomma sono super soddisfatto, insomma è un modo secondo me un po' nuovo, almeno in Italia, per introdurre, no, un disco. Io mi ricordo anni e anni fa si facevano gli snippet di ogni pezzo, sì, no? Ai tempi di Vibra Records, eccetera.
Esattamente.
Quindi è un po' quella cosa lì nel 2020.
Ma senti, ha senso essere nostalgici, cioè ripensare a quando il rap era puro, l'hip hop era puro, eccetera, eccetera? Ti capita? Perché ora citavi Vibra, io prima citavo AL. Siamo
a me
praticamente all'intervista dell'INPS in questo,
esatto,
momento.
Salutiamo l'INPS.
Esatto.
No,
che non ci darà nulla.
No, nulla. Ma io lo sono. Cioè, più vado avanti, più lo sono. Ma perché comunque è il momento in cui ho scoperto questa musica è legato fortemente a quei tempi là.
Mm-hmm.
Background di Basti Maestro per me è il disco della vita. Quindi non ci posso fare nulla, ecco perché ci sono spesso delle citazioni, delle cose, perché comunque, anche se magari lo faccio per 10 persone, perché sì, lo capiranno in 10, però mi fa stare bene, perché poi appunto mi sento un po' venire da quella cosa lì.
Ti rappresenta, effettivamente. Allora, io sono un grande fan di Neverland, che secondo me è un disco, okay, che è venuto fuori veramente molto molto bene ed era un esperimento rischioso. Poi hai raccontato più volte come hai conosciuto Sick Luke, l'hai contattato tu via Instagram, eccetera. A posteriori, quanto sei soddisfatto tu di quel disco lì? E ovviamente mi tocca chiederti come mai poi sei tornato invece al tuo team produttivo abituale, più o meno.
Ma allora, il fatto di tornare al mio team produttivo, insomma, di produttori solito, è perché comunque a me piace fare le cose con un senso. Il disco con Sick Luke era un disco con Sick Luke, quindi era una collabo album. E,
che poi nemmeno, perché in realtà entrambi siete cambiati, entrambi vi siete molto influenzati su quel disco,
sì,
lì,
sì,
secondo,
sì,
me.
No, però ho capito, l'idea di fondo era quella di avere tutti dei pezzi prodotti da lui.
Certo.
Ora, nel fare il nuovo disco, un po' secondo me ne avevamo già dato, no? Quindi fare magari uno o due pezzi prodotti da lui in questo disco mi sembrava un po' una cosa...
Sì, una roba a metà.
Sì, esatto. O comunque farlo subito dopo un disco tutto prodotto da lui, non lo so, nella mia testa non era... Anche per lui, eh.
Mm-hmm.
Comunque, cioè, faremo altre cose, però capito, cioè, piuttosto ne facciamo un altro, no? Quindi, no, però, insomma, sono super soddisfatto di quel disco, e perché secondo me comunque appunto fotografa veramente un momento, e quello che ti dicevo prima del 2016, dell'apertura mentale, lui è proprio l'incarnazione di questa cosa, perché
anche perché era arrivato in studio con Valerio Bulla, che è il bassista dei,
sì,
Cani, quindi stiamo parlando proprio di contesto indie.
Assolutamente, io sono arrivato in studio con Alessandro Cianci, che è il mio,
esatto,
Valerio Bulla.
Ognuno aveva il suo. Poi Valerio è bello cazzuto,
sì,
cioè, persona adorabile,
totale,
con un carattere molto forte.
Sì, sì, sì. No, ma guarda, infatti Neverland è stato proprio, anche il titolo un po' lo fa, è stata proprio una cosa un po' sognante, cioè è stato, mm-hmm, bello, non ce l'aspettavamo, anche questa cosa di avere Valerio ed Alessandro che hanno, come dire, aiutato tutto il lavoro, è stato proprio, insomma, un allinearsi di pianeti, e effettivamente poi il disco suona in una maniera che ti fa dire ok.
Però appunto poi sei tornato con Mentre Nessuno Guarda al tuo, nel momento in cui avete iniziato a lavorare al disco, ci sono delle cose che vi siete detti ok, non vogliamo fare questo,
ma
o non vi siete dati delle regole, iniziamo a lavorare poi viene fuori,
no,
quel che viene fuori?
No, non facciamo questo, no, non credo. Capita che magari qualche produzione, almeno quando magari me l'hanno mandata, dico vabbè, questo forse è un po' simile a, che ne so, un pezzo di Blue Karaoke, un pezzo,
sì,
di Neverland, quindi magari facciamo una cosa un po' diversa, teniamo l'idea, però quindi forse quello, però no, in realtà cioè, con Lunar Safe e Alessandro è tutto abbastanza che non ce lo dobbiamo dire, no? Anzi, spesso sono proprio loro a dire ma come, ti piace sto beat, ma vedi che ce l'hai già fatto una cosa del genere, no? E quindi magari sono anche loro che mi dicono facciamo una cosa diversa, quindi è un bello scambio, però ecco, non c'è un briefing iniziale.
Ma dal vivo come si tradurrà questo album? che bella questa risposta che basta la faccia.
Non lo so, è un peccato.
Non lo sai?
No, non lo so, cioè nel senso non lo so perché...
Vabbè, in questo momento esatto, è impossibile pensare a breve a una traduzione dal vivo, però secondo me ci hai pensato un po'.
No, sì, ma assolutamente, abbiamo finito il tour di Neverland, la seconda parte, quella senza Sick Luke,
sì,
con la band, con Andrea Dissimile alla batteria, che è stato insomma un'introduzione per me a un mondo live ancora diverso.
Esatto.
Io che avevo sempre detto no, io in batteria dal vivo mai, quindi vedi, alla fine si cambia.
Era il vecchio integralista hip hop che parlava sì,
due anni fa in realtà.
Il semi vecchio integralista hip hop.
Quindi sicuramente si traduce in quella maniera lì, quindi Lunar, Alessandro Cianci e Andrea Dissimile. Però ecco, se mi chiedi quando, dove e come, io inizierei domani ovviamente, anche perché poi è un disco anche energico, no?
Sì.
Quindi live sarebbe veramente bello ed è un peccato non avere il mondo come era un anno fa, però purtroppo questa situazione chissà quando si risolverà.
Ma è divertente perché se avessimo fatto questa intervista qualche anno fa, secondo me eri pure contento di non poter andare in giro live, perché so che tu all'inizio non eri per nulla entusiasta di suonare dal vivo.
Sì, no, non era tanto la mia cosa, ma perché non avevo capito bene l'energia che ne sarebbe derivata, perché poi ovviamente anche lì quando cresce il pubblico, senti cantare le tue canzoni, non hai più l'ansia di se ci sono le persone oppure no, tutte quelle cose lì ti mettono a tuo agio e quindi ti concentri di più su tutto il resto.
Sì.
Ovviamente ecco, ultimamente tornando al discorso di io che voglio avere il controllo di tutto, ecco, sul live cerco abbastanza di esserci, no?
Madonna, lavorare con te deve essere difficilissimo.
Faremo un progetto insieme.
Sono pronto, sono assolutamente pronto. Tra l'altro questa roba del cantare le tue parole, vedere il pubblico che canta le tue parole, potrebbe quasi fare paura, perché i tuoi testi sono sempre molto personali, molto emotivi. E vedere molte persone che prendono pezzi della tua emotività, secondo me può anche essere abbastanza faticoso.
Sì, è faticoso, più che altro è anche strano a volte, non solo live, ma proprio anche quando magari incontro le persone o quello che mi scrivono, vedere quanto più una cosa è specifica, no, magari c'è un nome piuttosto che una situazione specifica, e quanto più invece le persone la fanno propria, no? Che tu dici, cavolo, sto dicendo un nome, cioè magari la tua ragazza non si chiama così. E invece, capito, quella...
Si medesimano completamente.
Sì, quindi quello è strano. Però certo, vedere live cantare le proprie canzoni, anche cose più intime e forti, è bello, dai.
Non ti crea assolutamente imbarazzo.
No, anche perché le cose più imbarazzanti live non le faccio.
Astutissimo. Ma tra l'altro, scrivendo in questa maniera, credo che sia anche abbastanza demanding, per usare la parola in inglese, con te stesso, perché molti riescono ormai a costruire testi rap su delle routine, lo sappiamo, l'80% del rap è fatto da routine fondamentalmente, e anche nel tuo caso, volendo una routine, il fatto di fare sempre questi testi introspettivi, ma hai mai avuto dei momenti di saturazione in cui non riuscivi più a rimestare dentro te stesso e ti dicevi non ce la faccio?
Ma in realtà no, cioè è difficile quando magari vuoi parlare di qualcosa che è appena successo e quindi non hai la lucidità per farlo, non riesci ad essere lontano dalla cosa per vederla bene. Quindi quando è così piuttosto aspetto e parlo d'altro. Però io cerco sempre di iniziare a scrivere le prime parole, anche un po' inconsapevolmente, aspettando e vedendo dove queste mi
portano. Sì.
Quindi l'esercizio che faccio spesso è quello, infatti magari in alcuni brani sembra un po', no, che ci sono varie immagini, però in realtà sono tutte cose che poi nella mia testa hanno un senso, però nel testo messo in quella maniera lì, ecco, anche lì aiutano magari una persona a vedere varie esperienze che ha vissuto anche lui su un pezzo, quindi...
Ma parti sempre da te stesso comunque.
Sì,
sempre.
Sì, sì, sì.
Perché ad esempio io ascoltandoti mi era venuta in mente, ti faccio un esempio che musicalmente non c'entra nulla, ma Carmen Consoli, che all'inizio faceva dei testi che erano molto autobiografici, anche lei molto emotivi. Ad un certo punto invece ha iniziato a fare letteratura, proprio degli esercizi di storytelling che non erano assolutamente legati a quello che era lei. Potrebbe succedere anche a te?
Non lo so, a me lo storytelling io verso qualcun altro non è una cosa che mi fa impazzire. Anche lì, tempo fa avevo provato a farlo. Ci sono dei pezzi così, però no, non lo so. Mi piace di più, veramente, piuttosto creare un po' di casino nel pezzo e dare vari flash di immagini, piuttosto che raccontare qualcun altro.
Retrospettivamente, qual è il tuo disco più importante? Tolto l'ultimo. L'ultimo è sempre il disco più importante, il più riuscito, e tra l'altro è effettivamente molto bello. Ma di tutta la tua discografia passata, quello che in questo momento, secondo te, ti è venuto fuori meglio e ti rappresenta di più, qual è?
È difficile, perché ti è venuto fuori meglio e mi rappresenta di più.
Sono già due cose distinte. Esatto. Questo è interessante.
Da un lato Lasca è un disco che secondo me, ecco, forse non mi è uscito benissimo, perché anche lì era il secondo disco, quindi ero ancora un po' acerbo. Però secondo me con quel disco sono riuscito a dire a chi mi seguiva e anche agli altri: ok, io voglio fare questa cosa qui. E lì Seife, Lunar, Alessandro hanno un ruolo fondamentale, perché è anche grazie a loro se il suono è quello lì. Poi vabbè, non ci sono solo loro in quel disco, ci sono anche altri, però comunque la direzione generale era un po' definita con quel disco,
disco.
È nato lì. Però ecco, se mi dici il tuo, cioè quello di cui sei più soddisfatto, non lo so. Probabilmente Neverland, se devo togliere questo, insomma. Ovviamente è sempre l'ultimo, perché no, ci sono anche
quello più fresco.
Sì, è quello più fresco, ma anche quello in cui sei più a fuoco. In teoria più vai avanti, più sei a fuoco, no? Quindi.
Che effetto fa passare in una major? Cambia veramente la vita?
Allora, ti dico la verità, no, cioè nel senso, a livello, poi è tutto come instauri i rapporti, no? Io sono arrivato con persone che già conoscevo, sia così per lavori passati magari di grafica eccetera, avevo instaurato già dei rapporti, quindi quello non cambia tanto, non cambia neanche questa leggenda che, no, ti dicono: ah, no, questo ritornello
fallo un po' più, fallo più radiofonico.
Questa cosa non succede, almeno io ho la fortuna, non mi è mai successa, forse perché sono già mega pop di mio, no, non lo so. No, però, quindi, infatti, quando me lo chiedono dico sempre no, in realtà no. Cioè, ovviamente cambia tutta la tranquillità che hai nel fare determinate cose. Tutto l'annuncio di questo disco, il cortometraggio, il muro dipinto, cioè sono tutte cose che ovviamente banalmente cioè hai se hai un supporto dietro, non solo economico, è proprio anche un team di più di una, due o tre persone, no? E quindi questa è la possibilità che ti dà una major, che non vuol dire automaticamente avere successo, ma costruire delle cose come le vuoi tu, cioè come le voglio io, in modo tale da magari portarti al successo che vuoi, perché poi
anche
non
perché
ce n'è uno, no?
Ti ricordi quando le major erano quelle che rovinavano il rap?
Assolutamente, me lo
pensa
ricordo.
Pensa quanto tempo è passato.
Esatto, sì, ma io non ci ho mai creduto tanto a quello, perché comunque spesso secondo me sono stati anche gli artisti a credere che la major era il punto di arrivo. Invece no.
Dici quello?
Sì. Invece alla fine te la devi, no, gestire comunque tu.
Ma forse per qualcuno era la voglia di non mettersi realmente in gioco, stare lontano dal gioco dei numeri, dei grandi, delle multinazionali. No, io voglio stare nella nicchia.
Beh,
c'era
certo,
secondo te, questa componente?
Sicuramente, sì. Cioè, se parliamo dei tempi...
Dei tirannosauri.
Esatto, sì, probabilmente sì. Ed è anche quella la cosa che, insomma, è bello che sia stata un attimo scardinato. Cioè, adesso le major comunque non dico che prendono un prodotto che già funziona, però capito, c'è un diverso rispetto anche secondo me.
Esatto, anche perché puoi arrivare da una major e dire no, le cose si fanno così perché so che vanno fatte così, esatto. Adesso ti ascoltano, prima non ti ascoltavano fondamentalmente.
Ma io nel mio piccolo a volte faccio così, nel senso, ovviamente non è che dico oh, però come dire, anche i miei fan cosa vogliono e cosa si aspettano, quindi piuttosto di fare una cosa in una certa maniera dico aspetta, proviamo a farla diversamente perché sicuramente porta sia ad essere felici voi, ma mi fate felici pure a me e automaticamente loro. Quindi
chi è che ha avuto l'idea di metterti in gigantografia su un muro di Milano? Caspita, che ego!
Esatto. No, in realtà vedi, questa cosa dell'ego io proprio non l'ho pensata. Mm-hmm. In realtà per me era la maniera figa di svelare la copertina, cioè per me è quello. E quindi forse l'ego da art director, graphic designer, cioè uno che comunque vede, no, su Instagram quando escono i dischi la gente che scrive featuring, punto interrogativo, ok, vabbè, lo fanno da un anno, oppure la copertina che si da un giorno all'altro la posti,
sì.
Che va benissimo, non sto sparlando di loro, perché l'ho fatto anch'io magari, però cerco sempre di, con i mezzi che ho, di fare una cosa figa. E per me lo svelamento della copertina in quella maniera, con una copertina tra l'altro dipinta ad olio,
sì.
con un artista che sapevo potesse, come dire, farla anche su un muro, ho detto dai, qui dobbiamo farlo. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
Sì, esatto, lì era quasi più il grafico che parlava di te.
Sì, sì, sì,
ah,
sì.
Che bello, voglio vedere una realizzazione.
Con la matita qui.
Esattamente. Ma perché stai piangendo in copertina?
No, allora, non è il pianto in sé, è più appunto, arrivato al sesto disco, volevo rendere palese il fatto che mi sta bene il fatto che mi si dica fai musica triste, voglio piangere con la tua musica, ok, ci sto, da paura, ne ho fatti i conti.
Ma allora, guarda, prendi pure il disco, no, facciamolo vedere perché la copertina è molto bella, ma soprattutto è bellissimo quello che hai fatto girando. Ci sono le stesse canzoni che trovi online, solo che qui sono divise su due lati.
Beh, ma c'è anche...
Esatto, apriamolo ancora perché le sorprese non finiscono. Qui non c'è scritto niente, se volevi vedere delle foto sono sul mio Instagram.
Nessuno compra più i vinili e quando succede restano chiusi nel cellophane. Non credevo l'aprissi.
Quindi c'è un po' di sarcasmo e un po' di polemica.
Sì, sì e no. Perché mi faccio anch'io, come mi metto anch'io dalla parte di chi compra e cioè vedo che comunque ormai, ma in realtà non è una critica perché la gente li compra i dischi e i vinili, però
vale
appunto,
la pena farlo, cioè
vale la pena,
spezziamo una lancia,
è più una cosa veramente banalmente un po' quello che ti dicevo prima, ecco l'ironia. Vedi, torna anche in questo.
Esatto, che poi uno non se l'aspetta perché davanti c'è questa immagine, esatto, intensa, l'emozione, il fazzoletto.
In realtà non avevo voglia di scrivere i testi. Mi sono inventato. No, però comunque la gente ormai li compra i dischi per averli, perché comunque magari ti supportano, oppure non so quante persone veramente mettono il CD nella macchina o nel lettore CD, non lo so.
Ormai
io
non ci sono manco più.
Però ci sono, perché poi molti mi hanno scritto guarda, l'ho aperto, ho trovato questo, anche nel booklet del CD ci sono frasi di questo tipo. Quindi evidentemente poi ovviamente qualcuno lo fa, io dico ovviamente in genere. Era una cosa che mi faceva ridere, ho detto vabbè sì dai.
Tra l'altro dicevi no, finalmente sì, sono uno che scrive cose tristi. Tu sei stato forse il primo in Italia, non vorrei sbagliarmi, che ha tirato fuori questa figura del rapper che può anche essere debole e fragile emotivamente. Ora lo fanno un po' tutti. Poi per la presa male da psicofarmaci, perché c'è comunque quella routine lì nei testi. Però tu effettivamente sei stato il primo. Ti viene ogni tanto voglia di dire sì, vabbè, bravi, ma io sono stato il primo ad averlo fatto.
Bah sì, in realtà tutto il discorso Blue Nox era un po' così. Gammon, io, sì, cioè siamo stati forse quelli che più hanno, si sono lasciati andare sotto quel punto di vista. A volte mi viene, sì, però boh, cioè non so, o almeno magari nelle canzoni c'è questa cosa, perché non, non farei mai qualcosa nella vita reale che mi facesse pensare, no?
Sei troppo educato.
Sì, no, ma proprio non mi interessa. Cioè, non mi farei una storia per dire, ehi, ma vuoi?
Finirai anche tu a Sanremo?
No, non lo so. Io ho sempre detto che non mi interessa. Te lo dico anche adesso, però vedo anche che comunque va di pari passo con l'evoluzione del Sanremo stesso.
Sì.
Cioè, se... ho visto che comunque negli ultimi anni, no, si è un po' guardato intorno, sì, anche proprio a livello di proposta musicale.
Esiste la contemporaneità, che esatto, cosa strana e pittoresca.
Esatto, e quindi... però comunque continua ad essere, non lo so, un posto dove tutto viene incanalato, no? Mm-hmm. E quindi è difficile. Però ecco... nel momento in cui tra un paio d'anni è ancora più contemporaneo, proprio anche parlo a livello di...
sì.
No? Perché no?
Sei un rapper, sei ufficialmente un rapper, è il tuo lavoro fare il rapper. O sei un musicista, o sei uno che fa cose, che fa un po' il grafico, fa un po' hip hop, fa un po' cantautorato, cosa sei?
Ma allora, io in realtà mi considero un rapper, perché comunque poi... il rap torna sempre, anche nei pezzi cantati comunque c'è un approccio, sì, no? Anche alla scrittura, però poi fisicamente nei dischi c'è il rap.
Poi costringe anche gli altri a farlo, perché Fra Quintale qua è... l'hai,
sì, no,
beccato
lì,
proprio
infatti,
da MC.
Ma infatti su quel pezzo io dicevo, Fra, facciamo una roba, cioè non che tutti si aspettano, no? E quindi anche il fatto di farlo rappare mi piaceva. Però vedi, alla fine ci sono artisti, Fra è uno di questi. Cos'è? Un rapper, un cantautore, cioè se tu gli dici indie si incazza, giustamente.
Sì, sì.
E quindi...
no, l'avevamo anche intervistato poco fa e non ne abbiamo parlato.
Infatti. Quindi non lo so, neanche musicista, perché non lo so, sono uno che scrive, no?
E che continua a fare grafica.
Sì,
comunque.
No, quello sì, assolutamente.
Perché dicevi che è un po' il tuo ancoraggio al mondo reale, continua ad esserlo.
Sì, 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 lo è, assolutamente. Beh, è una cosa che comunque mi fa tenere i piedi per terra, non che chissà dove vado, però comunque, come dire, è il legame con la vita normale che mi piace avere e che non ho voglia di... come dire, lasciar perdere. Cioè è bello in questi giorni qui, no? Avere il taxi sotto casa, andare nelle radio eccetera, però a me piace anche tornare a casa e dover chiamare per uno shooting piuttosto che mandare le grafiche. Cioè è un lato di me che non voglio perdere e che non perderò.
Questo equilibrio è meraviglioso. Senti, domanda finale, ma ti è mai capitato di dire una cazzata che poi il giorno dopo, un mese dopo, ti sei detto Madonna, come posso aver detto una roba del genere?
Ma in che ambito?
Qualsiasi. Ti vedo sempre così equilibrato, così capace di vedere entrambi i lati della questione. Bellissima questa cosa,
no,
meravigliosa.
Sicuramente mi è capitato, però non mi viene in mente. No, giuro. Sicuramente ne ho dette, sì.
Dai, torniamo a non far vedere i concerti alle persone. Corrado, grazie mille.
Grazie mille a te.
È stato veramente un piacere averti ospite qua a TRX.
Anche per me, grazie.
TRX incontra.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.